popolo, ma che a te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da certe castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E 40 con il consueto ritardo inizia Impatto, voci contro le nocività. Veniamo alla scaletta di questa settimana. Cominceremo a parlare con un approfondimento di Radio Vaticana, proseguendo sul filo dell'ultima trasmissione. Proprio perché ieri mattina c'è stato un presidio in concomitanza di un'iniziativa fatta da appunto i comitati che si battono contro le emittenti radio di Radio Vaticana nel territorio di Cesano. Ieri mattina il tribunale si esprimeva appunto su un ricorso fatto dai cittadini che è stato vinto qualche anno fa e sul quale Radio Vaticana aveva fatto un ulteriore ricorso per chiedere l'abrogazione della possibilità di pagare risarcimenti ai cittadini della zona di Cesano. E poi, rimanendo ancora sul tema dell'elettrosmog, andremo a parlare di una situazione invece che riguarda Ostia, dove domani si terrà un presidio contro appunto emittenti radio a Torre Acea. Sul finire della trasmissione andremo ad aggiornarvi sulla situazione delle acque nei castelli romani, perché questa mattina c'è stato un presidio a piramide sotto gli uffici di Acea, che è appunto il gestore idrico della zona dei castelli romani.
Cominciamo quindi con una bella notizia. Ieri la Corte di Cassazione di Roma ha confermato la condanna, già espresso in primo grado, nei confronti di Radio Vaticana. Il reato è quello di getto pericoloso di cose, un reato che era stato messo in relazione all'emissione nociva delle onde elettromagnetiche dagli impianti provenienti da Santa Maria Galeria, a nord di Roma, gli impianti di Radio Vaticana. Proprio perché nel nostro ordinamento giuridico non esiste un reato connesso all'inquinamento elettromagnetico, la linea, diciamo, difensiva era quella di far riconoscere l'elettromagnetismo, l'emissione nociva di queste onde dentro il reato di getto pericoloso di cose. Il Vaticano era ricorso in Cassazione nonostante il reato fosse stato già prescritto, perché il processo era durato talmente tanto che ormai non era più possibile andare oltre, ma il Vaticano voleva avere la coscienza totalmente pulita, non voleva avere nessuna macchia, e quindi, nonostante le evidenze portate peraltro a conoscenza dei più da una perizia medica che nell'agosto dello scorso anno ha comprovato la certezza, il nesso causale tra onde elettromagnetiche e un determinato tipo di malattie come leucemie e tumori, la sfacciataggine del Vaticano ha fatto sì che la radio è tornata ieri davanti ai giudici della Corte di Cassazione a chiedere l'assoluzione completa, appellandosi ad un vizio formale, ad una quisquiglia. Quindi andiamo a vedere cosa è successo. La Corte di Cassazione ha condannato Radio Vaticana, una condanna che rimarrà per sempre nel curriculum di questa radio, di questa emittente, di questo Stato estero.
Nonostante alcuni giornali dicano che c'è stato un reato in prescrizione, cioè il reato andare in prescrizione, cosa che non significa che ci sia stata una assoluzione, perché comunque Radio Vaticana rimane condannata al reato che ha commesso, quindi aver emesso una quantità eccessiva di onde elettromagnetiche in termini di watt nel territorio di Roma Nord, in particolare a Cesano, e alcuni dei responsabili di Radio Vaticana sono anche stati condannati ad alcuni giorni di reclusione. Quindi il reato rimane, anche se si va in prescrizione, comunque rimane il fatto che i tribunali hanno certificato la colpevolezza di Radio Vaticana.
Una cosa che potrebbe sicuramente essere utile e che gioverà al secondo filone processuale, che è quello che è stato aperto ad un anno di distanza dal primo, che è quello di cui stiamo parlando stamattina, che è invece che imputa all'emittente radio l'omicidio plurimo colposo, un processo anche questo che per le varie lungaggini rischia di andare in prescrizione, ma che ancora deve chiudersi. Il termine ultimo è aprile e i comitati a nord di Roma, tra cui Bambini Senza Onde, stanno raccogliendo una cartella con tutta una serie di casi clinici che dimostrano che Radio Vaticana e le sue onde continuano ad uccidere.
Ma insomma, veniamo alla storia di questa radio e anche alla storia di tutto l'iter, sia di mobilitazione ma anche l'iter che si è svolto all'interno dei tribunali che ha riguardato questa vicenda. La vicenda risale alla fine degli anni 90, dove i comitati, quello tra, insomma, che ha avuto più visibilità è stato Bambini Senza Onde, hanno iniziato a sviluppare una mobilitazione e a sviluppare delle denunce riguardanti appunto questa emittente radio. Alle denunce dei cittadini sono seguite le denunce della ASL in merito al superamento del limite di esposizione da onde elettromagnetiche, così che la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un procedimento penale nei confronti di tre dirigenti di Radio Vaticana per getto pericoloso di cose. Questo perché non esistono decreti attuativi riguardanti il reato di emissioni radio in Italia, quindi è stato utilizzato un cavillo, diciamo, legislativo per fare in modo da attribuire colpevolezza a Radio Vaticana. Nel 2001 l'indagine per il reato di omicidio colposo plurimo, quindi si apre una nuova indagine dopo quella della fine degli anni 90, perché dopo che è stata certificata la colpevolezza di Radio Vaticana riguardanti appunto l'emissione di onde elettromagnetiche sopra i limiti consentiti, nel 2001 si apre un secondo filone all'interno dei tribunali, che è quello di omicidio colposo plurimo, proprio perché alcune persone negli anni hanno cominciato purtroppo a morire a causa di esposizione eccessiva da parte di questa radio, e quindi ci sono stati morti per leucemia causate da onde elettromagnetiche. Un'ipotesi questa appunto di che le onde elettromagnetiche causassero questo tipo di patologie, che è stata poi confermata da perizie condotte da alcuni medici chiamati appunto dai cittadini.
Lo ricordiamo, quello della Santa Sede è un impianto unico al mondo, capace di radiare trasmissioni a potenza elevatissima e raggiungere ogni angolo della Terra senza l'ausilio di ponti radio, ma sfruttando il rimbalzo della ionosfera. Tanto potente quanto nocivo, la perizia medica ha messo in risalto proprio questo nesso. Ieri Radio Vaticana, nonostante ciò, chiedeva l'assoluzione completa. L'assoluzione non gli è stata data, gli è andata male. La Corte ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. Vi facciamo ascoltare adesso una corrispondenza raccolta dai microfoni di questa radio. Abbiamo parlato con Fabio del comitato Bambini Senza Onde di Cesano, che ci spiega quali saranno, insomma, gli effetti di questa decisione e qual è il clima, sicuramente di festa, successivo a questa notizia.
Quindi tra qualche minuto torneremo con la voce appunto direttamente dai comitati che si sono battuti su questa vicenda.
Thank you. come to me at twilight. The soft summer breeze, the sand, the waving hair. But how am I to know? This feeling has no name.
Torniamo in voce, come anticipato vi faremo ascoltare adesso una corrispondenza raccolta dai microfoni di questa radio questa mattina riguardo alla sentenza emessa ieri dalla Cassazione che condanna per sempre Radio Vaticana. Ecco a voi la corrispondenza.
Monico con Fabio del Comitato Bambini Senza Onde di Cesano. Ciao Fabio.
Ciao, un saluto a tutti.
Ieri il caso Radio Vaticana è tornato in aula. Fabio, cosa ha deciso la Corte di Cassazione?
Ieri la Corte di Cassazione ha praticamente respinto il ricorso presentato da Radio Vaticana, che voleva annullare la sentenza emessa in primo grado dalla giustizia italiana, che condannava a 10 giorni di reclusione i responsabili dell'impianto di Radio Vaticana. La giornata di ieri è stata una giornata molto, molto importante, una giornata storica, perché per la terza volta la Corte di Cassazione dà a noi cittadini ragione. Noi siamo dalla parte della verità, queste onde fanno male, queste onde uccidono, e se stando alla perizia Michele uscita l'autunno scorso, perizia richiesta dal giudice Zaira Secchi per quanto riguarda per quanto riguarda l'omicidio colposo, l'altro filone giudiziario
che si è aperto nel frattempo.
Che si è aperto sì nel frattempo a partire dal 2003. Questa perizia praticamente lega indissolubilmente la morte di oltre 200 persone, circa 230, all'inquinamento elettromagnetico di Radio Vaticana. Per cui Radio Vaticana in qualche modo ieri in sede di Corte di Cassazione cercava, con la riapertura del caso, per cercare la sua totale piena. Fortunatamente la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, per cui non ha più mandato gli atti e non ha più riaperto il caso.
Scusa Fabio, non ti abbiamo sentito, è venuta meno per un attimo la linea. Non ho capito cosa cercava di fare Radio Vaticana ieri chiedendo insomma l'assoluzione.
Sì, praticamente ieri Radio Vaticana pretendeva l'annullamento della sentenza emessa dal giudice di primo grado, che condannava Radio Vaticana. In più chiedeva e pretendeva che fosse, il caso fosse riaperto con due nuovi filoni, un nuovo filone civile per quanto riguardava il risarcimento, la parte risarcitoria,
sì,
e un filone penale per quanto riguardava il fatto di trovare le responsabilità degli, per quanto riguarda appunto l'inquinamento elettromagnetico.
Che continua a declinare Radio Vaticana, a quanto pare.
Continua a declinare, perfettamente. Però in qualche modo i dati, le testimonianze, i numerosi casi di nuove malattie, le ricordo, le leucemie, gli linfomi e mielomi, sono praticamente all'ordine del giorno. Noi veniamo contattati giornalmente da nuovi casi, e questo anche grazie alla cassa di risonanza che ci fa Radio Onda Rossa, altre radio romane, quotidiani nazionali. Purtroppo questo non è sufficiente, perché questo caso è un caso che si sviluppa soltanto nelle aree giudiziarie e purtroppo nelle corsie degli ospedali. Non abbiamo un risalto mediatico nazionale che ci permette in qualche modo di fare pressione su Radio Vaticana in primis, per abbassare le onde e per delocalizzarle eventualmente, per delocalizzare le antenne, e in seconda istanza soprattutto anche allo Stato italiano, che non si è mai espresso, che non si è mai posto dalla parte dei cittadini.
Quindi dal momento in cui voi avete sporto la prima denuncia, anche in seguito alle indagini epidemiologiche, il segnale di Radio Vaticana continua a regnare incontrastato in quella zona. La radio non ha fatto un passo indietro?
La radio fece un passo indietro quando c'era la pressione mediatica. Se vi ricordate il caso di Bordon, il ministro dell'ambiente che voleva staccare la corrente, quando ci furono decine di trasmissioni che parlavano di questo caso, è chiaro che Radio Vaticana era sotto pressione. Ora nessuno più la controlla, e qui noi viviamo a fianco al più potente impianto di radiotrasmissione, per cui potete ben immaginare che non è semplicemente abbassare la frequenza di qualcosa che va in onda o comunque che viene seguita da poche centinaia di persone e per poche ore durante l'arco del giorno. Questa radio va in onda in tutto il mondo, H24, e può essere raggiunta anche da una semplice radiolina anche in Australia, agli antipodi di questo di Roma. Per cui in qualche modo non è soltanto un problema di abbassare le frequenze. Qui noi famiglie soffrono, ci sono stati numerosi lutti che hanno colpito intere famiglie. Ovviamente questi sono dei traumi che non si possono semplicemente cancellare abbassando le onde. Queste onde vanno delocalizzate o in qualche modo deve essere cambiata la tecnologia. Tecnologia che chiaramente non può essere avviata così con poche migliaia di euro, ma con centinaia di milioni d'euro.
Senti Fabio, sappiamo che è stato aperto anche un altro iter giudiziario, quello per omicidio colposo plurimo.
Sì.
E quindi volevamo sapere la sentenza di oggi quali effetti potrebbe avere sulla decisione di quest'altro processo, il secondo processo appunto per omicidio colposo.
Beh, la sentenza di ieri in qualche modo emessa dalla Cassazione in qualche modo può dare una mano, può sostenere il processo che si deve aprire adesso tra qualche settimana nei confronti di Radio Vaticana per omicidio colposo. Per quanto riguarda la fase preliminare del processo, il giudice appunto per le indagini preliminari ha chiesto nel 2003 la possibilità di effettuare un'enorme ricerca, un'enorme indagine epidemiologica sul territorio. Questa indagine, come ricordavo prima, uscita in autunno lo scorso anno, ha praticamente descritto il territorio come un territorio bombardato dalle onde elettromagnetiche, che non è più purtroppo un'area soltanto riferita a quella di Cesano. Ormai questa storia si lega soltanto a Cesano, ma non è così. La zona colpita è una zona che ha un diametro di 12 km intorno ai 450 ettari di Radio Vaticana. Comprende zone che vanno da Roma, tutta la fascia a nord del raccordo e a ovest del raccordo, per cui la zona dell'Aurelia, la zona della Cassa, della Trionfale, fuori Ottavia, Casalotti, abbiamo anche chiaramente Osteria Nuova, Cesano, è presente la parte di Roma e anche Prima Porta. per quanto riguarda le zone fuori dal comune di Roma, abbiamo i comuni a sé di Formello, Sacrofano, Anguillara, Campagnano, per cui una zona che riguarda 200, composta da 200.000 persone.
Una zona molto ampia, quindi, è quella di ieri una decisione molto importante. Immagino sì, che per sì, voi sì, abbia sì, significato veramente molto, specie dopo 12 anni di lotta.
Certo, certo, certo. È fondamentale che questa sentenza sia da supporto a tutto quel percorso che si dovrebbe aprire. Dico si dovrebbe in sede penale, perché il reato sta andando in prescrizione all'incirca ad aprile, perché sono passati 7 anni e mezzo dalla denuncia e dall'apertura delle indagini preliminari.
Però voi state preparando delle iniziative, dei nuovi fascicoli, state raccogliendo...
Sì, ci stiamo cercando di raccogliere e mettere in contatto con i nostri avvocati o direttamente con il GIP anche le persone, i nuovi casi che si sono riscontrati qui sul territorio. L'indagine epidemiologica fa lo studio su un periodo che va dal 97 al 2004. Noi stiamo cercando casi, malattie che possono essere riscontrate a partire dal 2004, in modo da poter posticipare la fine della prescrizione.
Certo, allora Fabio, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo.
Grazie, qualsiasi
prossima mobilitazione, qualsiasi cosa che può essere insomma utile, faccelo sapere, noi siamo qui pronti a supportarvi.
Certo. Vi ringrazio.
Ti saluto, un abbraccio.
Grazie. Ciao Fabio, grazie.
E restando sempre in tema di elettrosmog, dal nord di Roma e da tutti i paesi limitrofi arriviamo fino ad Ostia, quindi sul litorale. Domani ad Ostia si terrà un presidio di protesta per chiedere la delocalizzazione delle antenne di Torre Acea, un edificio che ospita oltre 24 antenne, creando problemi di salute a tutte le persone che vivono nei dintorni. C'è un palazzo che viene chiamato il reparto oncologico, e non perché sia tale, ma perché le persone che vivono in quelle case, in quegli appartamenti, hanno contratto nel tempo diversi tipi di patologie tumorali. Da quello stesso palazzo sono state affisse da alcuni giorni alcuni lenzuoli con su scritto bla bla bla, ma le antenne sono ancora qua, basta morire per le antenne e l'elettrosmog ci uccide, fermiamolo. Dai microfoni di questa radio abbiamo raccolto una corrispondenza con il comitato cittadino, un attimo che ci mettiamo in collegamento con loro, a tra poco.
Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre in patto, stiamo sempre parlando di elettrosmog. Adesso siamo in collegamento con il presidente Alessandra Perlurs del Comitato Cittadino Parco della Vittoria. Pronto, ci sente?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. C'è questo presidio domani, sabato 26 febbraio, alle ore 10.30 ad Ostia, appunto per protestare contro antenne che emettono radiazione elettromagnetica anche lì, e volevamo sapere qual è la storia di questo comitato e il perché di questa protesta.
Ecco, partiamo subito dalla storia di questo comitato, che è nato a difesa del verde di Ostia, ok, ma poi si è presentato un grosso problema, perché sul punto più alto di Ostia, che è la Torre Acea, sono state posizionate la bellezza di 24 antenne di telefonia mobile, quindi tutti i gestori sono presenti. Passando il tempo si sono manifestati nei palazzi accanto alla torre, in forma sempre più circolare, ad allargandosi nel corso degli anni, patologie tumorali e non solo. Noi abbiamo un palazzo così chiamato, cosiddetto reparto oncologico, perché tutte le famiglie che abitano di fronte alla torre hanno, per se gli va bene, un solo malato di tumore in casa. Addirittura al quarto piano, famiglia, quattro persone, tre tumorali e uno con patologia alla tiroide. Al terzo piano una giovane sposina è morta di tumore. Al secondo piano è morta da una decina di giorni la presidente onoraria di questo comitato. E considerate che in quella palazzina ci sono solo quattro famiglie.
Ma
o è un palazzo sfortunato o qualcosa non quadra. anche perché proprio attorno alla torre sono in costante, continuo aumento patologie principalmente tumorali.
Ma le antenne che stanno su questa torre, diciamo nella zona Torre Acea, di che genere sono? Antenne di chi? Quali sono gli enti?
Tutti
che...
i gestori, non ne manca nessuno.
Ok, quindi un quadro completo, diciamo,
sì,
dei gestori.
Un quadro completo.
Soprattutto telefonia.
Sì, sì. Tanto è vero che nel 2007 siamo riusciti a ottenere, quando è dal 2001 che facevamo presente a chi ci rappresenta, cioè all'amministrazione pubblica che dovrebbe avere a cuore la salute dei propri cittadini, dell'incremento notevole, segnalato anche dai medici della zona Mezza Bocca, delle patologie tumorali. Finalmente il sindaco Veltroni, dopo tante manifestazioni in cui anche a causa di un incidente un nostro iscritto, Silvio Messina, venne investito e morì, si mosse e chiese che venissero tolte tutte le 24 antenne, perché io non mi stancherò mai di dirlo, si fa tanto rumore quando si vuole posizionare una, due antenne, ma qui ne abbiamo 24. Allora, venne fatto finalmente questo accordo il 29 novembre 2007, che prevedeva un primo passaggio di togliere le 15 antenne nascoste dietro ai vetri, a cui sarebbe seguito il monitoraggio costante e continuo delle restanti e quindi la dislocazione delle ultime 9. Per ottenere la dismissione delle prime 15 non potete immaginare che fatica, perché abbiamo trovato molta ritrosia da parte di tutti, ma finalmente sono state tolte. Tenete presente che i gestori dichiararono che togliendo quelle famose 15, innalzando e rimodulando le restanti 9, in teoria le onde si sarebbero dovute abbassare di due terzi. Ora, è evidente che il monitoraggio a questo punto è una cosa di un'importanza capitale e non riusciamo a vedere neanche quello. Le patologie aumentano, le 9 antenne sono ancora lì e sinceramente la popolazione è più che arrabbiata.
Quindi da 24 sono passate a 9 nel corso del tempo, Alessandra?
Sì, sono state tolte le prime 15, però quelle 9 consideriamo che sono state rimodulate e noi, se permette, dei dubbi li abbiamo,
certo.
Anche perché sono sempre 9. Sono sempre 9 ed è stato sottoscritto un accordo tra comune, municipio e tutti i gestori che venivano tolte.
Come comitato avete promosso iniziative, per esempio richiedendo il monitoraggio epidemiologico dell'area per venirne un po' a capo, almeno dal punto di vista medico, questa stessa storia?
Le sembra così semplice riuscire ad avere uno studio epidemiologico?
No, non lo so.
Non si riesce ad averlo perché costa, lei lo sa, i problemi economici. Costa ancora troppo, non se ne parla. Certo, noi abbiamo battuto tutte le strade, tutte le vie, appellandoci anche ai comitati.
Comunque le amministrazioni locali,
ai partiti. Tanto è vero che devo dire che i Verdi, nella persona di Bonelli, il mese scorso hanno fatto partire un esposto alla Procura della Repubblica e un'interrogazione in regione.
Senta, ma le istituzioni locali come appunto comuni limitrofi sono completamente assenti. Quindi anche i loro rappresentanti, diciamo, partitici da questo punto di vista non si sono fatti...
Verranno tutti domani, perché questa volta faremo molto rumore, perché oltre che essere presenti noi, i nostri iscritti, ho invitato tutti i comitati del tredicesimo, che sono circa 70, a venire. Io ho avuto l'adesione di tutti, verrà pure il signor Teodoro del coordinamento romano contro l'elettrosmog, verranno varie radio, verranno televisioni, cosa che più mi preme sinceramente, tanti rappresentanti di partiti accompagnati dai loro gruppi. Ovviamente verrà Bonelli, verrà il signor Lorenzatti di Rifondazione Ecologia e Libertà, verrà il Partito Democratico con Ornelli.
Sì, partiti che insomma noi sappiamo bene dai microfoni di questa radio che vengono in queste occasioni perché è importante per loro poi portare avanti almeno la visibilità, però insomma da altre esperienze, non ultima quella dell'elettrosmog, sappiamo
anche che comunque questi partiti spesso utilizzano strumentalmente queste cose. Questo è giusto per
speriamo
dirlo,
che ciò non avvenga
dalla nostra esperienza.
È una cosa che noi non ci lasceremo di certo strumentalizzare, perché certo, di fronte alla marea di gente che aspettiamo farò prendere degli impegni precisi, li pigliano di fronte alla popolazione, per cui un domani che non li mantengono, quando si va a votare, voglio vedere che succede.
Non sarebbe la prima volta che non, insomma, non mantengono i loro impegni, però comunque noi
vi facciamo
i nostri auguri,
vi
facciamo i nostri auguri per questa manifestazione, credendo sempre, insomma, che la forza vostra, dei comitati e delle persone che si battono in prima persona, così come sono riusciti a far diminuire da 24 a 9 le antenne che sono su Torre Acea, magari riuscirà ancora la vostra determinazione a eliminare anche le ultime 9. Quindi vi facciamo i nostri auguri più sentiti per questo.
Mille, e se potete, cari ascoltatori, venite a raggiungerci domani alle 10:30 sotto la Torre Acea. Più siamo, più ci sentirà, più abbiamo possibilità
Ostia
di vincere.
Va bene, noi la ringraziamo allora.
Grazie a
ci
tutti
sentiamo
voi
prossimamente, grazie, e così
buona
magari ci fate sapere anche come è andato questo presidio e quali sono gli sviluppi successivi. Non esitate a chiamarci qualora ce ne fosse la necessità.
Ma sicuramente vi terremo informati.
Va
grazie.
Bene, grazie, buona giornata.
Arrivederci.
Allora ricordiamo l'appuntamento per il presidio, manifestazione di domani, sabato 26 febbraio, ore 10:30. Basta chiacchiere via le antenne dalla Torre Acea. Zona Ostia, quindi Torre Acea.
Allora torniamo dai microfoni di Radio Onda Rossa con un collegamento con Giorgio Cinciripini, membro promotore No Elettrosmog Italia, con il quale cercheremo di fare un approfondimento sulla legislazione italiana in merito all'elettrosmog, appunto. Pronto, ci sente?
Sì, pronto, sì, sento bene.
Il 22 febbraio del 2001, diciamo dopo una mobilitazione dura da anni che vide protagonisti tanti comitati cittadini ma anche tanti esperti del settore preoccupati per gli effetti sulla salute delle tecnologie per la trasmissione dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni, il Parlamento italiano varò una legge quadro per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico. Sono passati 10 anni, la legge non è ancora totalmente operativa. Cosa è successo nel frattempo?
Ma nel frattempo, allora, torniamo indietro 10 anni, appunto il 22 febbraio del 2001 fu promulgata quella legge, una legge che è stata una legge quadro, io allora ovviamente non mi interessavo di queste problematiche, comunque diciamo i miei amici che hanno lunga memoria ricordano, sono stati coinvolte, vuol dire le persone più valide, più competenti, e per cui, come spesso avviene nella legge quadro, si stabilisce, come dire, una cornice nella quale poi dopo ci sono i famosi decreti e poi le leggi attuative. Mi pare ne erano previste 11, ne sono state di fatto varate 2 su 11, un po' pochino.
Sì, diciamo proprio di sì.
E quindi questo che cosa ha comportato praticamente, concretamente? Che giustamente in quel momento si diceva, ed è giusto sempre dire, che un punto critico è il bilanciare quello che sono i principi di precauzione con quella che è, diciamo, la funzionalità tecnologica di una nuova tecnologia. 2001, ricordiamoci che sì, i cellulari c'erano, però insomma, no, sì e no, insomma, stava cominciando a entrare nella vita quotidiana, era più a livello business, è una situazione un po' diversa 10 anni fa. Per cui un punto critico è a questo punto il limite di esposizione. Il limite di esposizione è un grande compromesso, quindi nelle mani di menti sapienti e di menti, voglio dire, di chi come dire, sa fare una sintesi della conoscenza del momento su quello che è, come dire, un equilibrio ancora tra le due cose, principio di precauzione. E a suo tempo fu detto che quindi verrà un decreto quindi attuativo che definirà quello. Questo infatti è avvenuto e si è lì fatto riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a sua volta ha demandato a un ente che si chiama ICNIRP, che diciamo l'acronimo international, cioè un istituto diciamo internazionale che segue quelle che possono essere i problemi delle onde, delle radiazioni ionizzanti o meno sulla popolazione. Ecco, questo
qual è il problema con l'elettrosmog? Perché queste onde darebbero fastidio alla salute?
Le onde danno fastidio alla salute perché di fatto, se teniamo conto che vale sempre quel confronto, quella comparazione, se noi credo 2 milioni di anni fa giù di lì l'uomo di Neanderthal, l'uomo erectus diciamo così compariva, diciamo tra virgolette, in quello che è la Terra, in questo pianeta, e sappiamo che dal punto di vista codice genetico credo 99,9% abbiamo gli stessi cromosomi. Per quindi questo lunghissimo periodo come dire, il nostro DNA, la nostra funzionalità è basata su quelle che sono le radiazioni, forse diciamo che arrivano dal Sole, o quelle geomagnetiche, e in questi ultimissimissimissimi anni abbiamo dei valori di fondo di frequenze che sono milioni di volte questi valori. Se lei lo vedesse con l'immagine, un grafico, capisce che vuol dire che sicuramente fra, come dire, qualche decina di migliaia di anni sicuramente il nostro corpo si abituerà a questo, però nel frattempo ci saremo ancora puntini. Andiamo più nel concreto. Tutta la funzionalità dal livello cellulare, funzionale, cardiaca, è tutto basato su, se lei pensa ai neuroni dialogano, trasmettono tramite corrente, tramite impulsi, tramite di fatto la coesistenza, la presenza di campi magnetici, elettrici e elettromagnetici. Quindi tutte queste tipi di fonti, come dire, eterogenee e quindi diverse, che vanno su frequenze completamente diverse, interagiscono su diversi livelli in modo incontrollato e sconosciuto.
Ma c'è una legislazione in merito però su...
Prego, scusi?
C'è una legislazione in merito a queste cose?
Una perché legislazione?
Perché sì. I decreti attuativi non sono stati mai fatti?
Io faccio questa considerazione sempre. Ci ricordiamo il discorso del fumo, fumo passivo? Sì. Fumo. Dico dal punto di vista epidemiologico, già inizio anni 50 era già noto quale poteva essere l'impatto sulla salute pubblica. Ci sono volute forse qualche decennio per, magari nel frattempo, per esempio, fare un nome, la Philip Morris, magari nel frattempo diversificare un po' il business, mandare su altri settori, e nel frattempo, voglio dire, se riuscire a convincere i vari, come dire, legislatori a modificare e come dire, ad approcciare il fumo, a questo punto il fumo passivo, anche dal punto di vista legislativo, in modo quindi controllato. La potenza economica che l'industria dell'elettronica, delle telecomunicazioni, è enormemente più grande di quella che può essere, quella che era ed è del tabacco.
Certo, quindi nonostante la legge,
sono mostruosamente superiori e potenti, che fanno sì, ritornando ai valori di limite che sono i famosi 6 volt metro, sono basati sul principio dell'effetto termico delle onde elettromagnetiche. Che fa ridere, effetto termico, non so, su YouTube c'è il giochino lì, non so se avete mai visto, 2-3 telefoni cellulari che funzionano, il popcorn.
Sì, comunque
in mezzo,
molto molto basso l'effetto termico.
E quindi l'effetto termico c'è, lo si sente, se uno sta un quarto d'ora, 20 minuti al telefono, dice,
certo,
ho caldo, ma sarà il sudore dell'orecchio. No, è l'effetto termico, però è poco rilevante rispetto agli impatti che può dare, voglio dire, che dà, e ci sono migliaia di articoli scientifici che questo lo rileva.
Quindi nonostante la legge, sono sempre gli interessi di questi grossi privati che comunque fanno sì che i decreti attuativi
di fatto,
non vengano applicati.
Secondo, ricordate quando l'OMS, una delle ultime, ricordate quando è 5 anni fa almeno, che furono il bando, diciamo, dello Stato, della vendita delle frequenze, cavolo, quanti furono? Non so quanti miliardi di euro di entrate alle casse dello Stato. Capisci che insomma il significato è enorme. Questo non per dire che bisogna fare i luddisti, no? Per i 2-3 che non si ricordano cos'è il luddismo, fu un dei movimenti inizio Novecento contro la macchina a vapore, no? Oddio, no, macchina a vapore che cambierà il mondo, cioè, oddio, no, contro, anche contro armati. No. Perché guarda caso, se tu ti diverti, no? Buon conoscitore sicuramente di internet, di Google, il motore di ricerca, vai a divertirti a vedere, voglio dire, per esempio nell'ambito dei brevetti, che è un po' più difficile fare ricerche, comunque trovate tanti brevetti della Nokia, della Swisscom, no? Nel settore, che guarda caso da anni stanno lavorando su tecnologie diverse, basate sul LED, sul nanofrequenze, leggendo all'interno dei brevetti, loro stessi dicono sì, sono dei problemi, ci sono, però abbiamo trovato una nuova tecnologia che risolve. Questo per dire che sicuramente tempo 5, 8, 10 anni verranno fuori dei telefoni cellulari più sicuri, che ovviamente pagheremo molto di più, ma andranno a superare, voglio dire, quelli attuali, che sicuramente sono dannosi.
Molto nocivi. Giorgio, noi la ringraziamo allora per questo contributo, con l'augurio insomma che appunto ci siano delle migliorie nel futuro.
E
magari,
se, ecco, chi ascolta, è interessato, Google,
sì, ci diede
trova,
contatti.
Abbiamo creato, non so se quindi avete modo di riportarla, me l'avete scritto, c'è questa forma di coordinare questa rete non elettrosmog che vuole mettere insieme i vari comitati contro le antenne, piccole associazioni, questi, dico io, quattro sfigati che cercano di mettersi insieme per cercare di di far sentire, informare e in qualche modo aiutare le persone che hanno problemi.
No Elettrosmog Italia, no? Se non sbaglio.
No, l'obiettivo è lavorare a livello italiano.
No, la rete di comitati.
Stiamo lavorando a livello europeo con delle associazioni analoghe presso la comunità, il Parlamento europeo, che è molto più attento rispetto a quelli nazionali. Bisogna essere più fiduciosi, lungo il percorso, bisogna essere ottimisti.
Grazie mille Giorgio, ci risentiamo allora, buona giornata.
Ok, grazie giornata. A voi di nuovo, arrivederci.
E noi dal caso Elettrosmog facciamo un piccolo aggiornamento invece sulla situazione delle acque nei Castelli Romani, proprio perché c'è stato, come anticipato, un presidio questa mattina in quel di Acea, Piramide, sotto gli uffici dell'ente gestore.
Sì, è stato convocato per questa mattina un presidio sotto l'Acea per chiedere un incontro con i dirigenti Acea in relazione alla vicenda della presenza di arsenico nelle acque dei rubinetti dei vari comuni, in questo caso dei Castelli Romani, però è una vicenda che insomma tocca 90 comuni in tutta la regione. E c'è stato insomma un ciclo di assemblee informative, è stata convocata questa mobilitazione che ha visto un piccolo presidio sotto l'ingresso di Acea, e si è riusciti appunto ad avere questo incontro. In questo incontro ha partecipato una delegazione che ha messo sul tavolo tutti i problemi che insomma in queste settimane sono stati snocciolati in relazione appunto sia all'inquinamento dall'arsenico, sia dal fatto che per un lungo periodo l'Acea ha somministrato acqua con valori d'arsenico più alti di quelli che invece il contratto di servizio prevede, visto che c'è tutta l'annosa questione della deroga sull'arsenico che è andata a farsi benedire da parte della Commissione Europea, e quindi è ripristinato il vecchio valore di 10 mg. A queste affermazioni c'è stato risposto dai dirigenti dell'area idrica di Acea che, siccome per alcuni comuni è stata permessa una deroga a 20 mg, fino a che la Regione Lazio non dà indicazioni più precise, fa fede per loro questa normativa, che così gli permette di eventualmente di continuare a riscuotere anche le bollette che in realtà non sono dovute. La Regione Lazio in questo momento vede la signora Renata Polverini come commissario straordinario all'emergenza arsenico. Appena si è insediata ha detto chiaro e tondo che il limite non è 20 ma è 10. Limite, quindi insomma le chiacchiere stanno a zero. Acea deve rimborsare tutta la popolazione che ha usufruito di quell'acqua. Sta la mobilitazione insomma incrementare e far dare voce a questa problematica. Sicuramente è un problema molto spinoso, visto che coinvolge quasi 300.000 persone su tutto il territorio del Lazio e non vede una soluzione a breve termine praticabile da parte delle istituzioni. Quello che sicuramente c'è da dire è che i dirigenti di Acea hanno ribadito il fatto che ogni volta che venivano chieste le deroghe e venivano presentati i piani di rientro, poi la politica, cioè la regione, la provincia e i bacini di sindaci, a seconda del bacino di cui ci riferiamo, non finanziano mai i piani di rientro. E quindi insomma rimettendo la palla alla politica, dicendo che insomma questi qua si fanno dalle deroghe, però poi i soldi per fare i piani di rientro non li investono mai, investono soltanto nelle infrastrutture primarie per portare l'acqua nei luoghi dove quest'acqua viene venduta come merce. Quindi tutte le contraddizioni che insomma noi sappiamo bene sono state abbastanza sviscerate. C'è sicuramente da chiedere alla regione di intervenire al più presto, perché insomma i dati parlano chiaro, le acque sono sopra la concentrazione di arsenico è sopra 10 mg in parecchi posti.
La regione ha risposto nella maniera peggiore che poteva rispondere a questa cosa, facendo un nuovo commissario sull'acqua. La signora Polverini è stata nominata nuovo commissario, quindi insomma, le risposte saranno ancora più difficili da questo punto di vista.
Sì, però insomma, contestualmente ha anche detto che insomma il limite è 10, non è 20, quindi in tutti quei luoghi dove il limite viene superato bisogna cominciare a sospendere l'erogazione, quantomeno, e non chiedere più le bollette e intervenire con le cisterne e poi finanziare questi piani di rientro che insomma sono lettera morta e che probabilmente senza la fine di cioè se non finisce il processo di cementificazione del territorio dei Castelli e dell'agroromano, la falda acquifera che è inquinata non si riprenderà tanto velocemente, quindi insomma tutta una serie di problemi che si interconnettono. Quindi ci siamo lasciati con le prossime mobilitazioni, con i comitati con cui abbiamo dato vita a questo presidio, e sicuramente aggiornamenti e informazioni si continuerà a farle nei mesi a venire.
Anche dai microfoni di questa radio. Noi con questo vi salutiamo perché siamo andati anche piuttosto oltre, rubando qualche minuto a Disorder, che vi darà compagnia fino alle 17, e dalle 17 in poi silenzio assordante, trasmissione contro i CIE, alle 18:15 le ore di religione e poi il giornale radio e il resto del palinsesto di Radio Onda Rossa. Ci scusiamo ancora e vi lasciamo allora la musica di Disorder.